è una bella gioia ritrovarci qua in questo giorno santo, che oltre è una delle sette feste comandate dal Signore, di essere presenti. Oggi il mio messaggio tocca un tema che è abbastanza complesso e lungo, cerco di stare nei tempi per non rubare molto spazio e molto tempo al sermone che ci verrà dato dopo. E l'argomento di oggi, vado subito al dunque, si tratta proprio di questo spirito che è fuori nel mondo, che sta plagiando le menti, che ha già plagiato le menti fin da fondazione del mondo, ma oggi ancora di più, perché si avvia verso il termine di questa società, il classico, il famoso inganno globale di cui anche la scrittura ne parla. E voi dite, perché questo argomento nel giorno della Pentecoste, direte voi? Perché la figura di quella donna che con le sue apparizioni sta diventando sempre più importante, non solo nella Chiesa di Roma, ma come molti di voi sapete anche al di là della religione cristiana. E quindi dobbiamo riflettere per capire molto bene perché questa situazione qua, anche perché noi dobbiamo essere pronti a capire, a comprendere, a non essere neanche confusi. Davide pregava sempre il Signore di non lasciarlo confuso. Nella Chiesa cattolica questa donna è vista come dispensatrice dello Spirito. Anzi, in alcuni casi è considerata, dove dice, dove c'è Maria, c'è lo Spirito. E come vediamo più avanti, alla fine la identificano con lo Spirito Santo. E a tal proposito vi riporto però alcuni stralci di quanto scrive Monsignor Saverio Ferina sulla figura proprio di Maria. È importante, perché così riusciamo a capire cosa loro impongono. Naturalmente sono solo degli stralci. La mediazione di Maria Immacolata si pone accanto a quella dello Spirito Santo, quale sposa dello Spirito Santo, segno dello Spirito e vaso che lo contiene. A Lourdes, Maria, dicendo io sono l'Immacolata Concezione, volevo dire io sono la manifestazione dello Spirito Santo. Dice il santo martire Colbe, deve essere un teologo, non lo conosco, che ciò che è la seconda persona della Santissima Trinità in Gesù lo è lo Spirito Santo in Maria Immacolata, con la differenza che in Gesù vi sono due nature unite dall'unica persona del Verbo di Dio. In Maria la natura e le persone dell'Immacolata sono distinte dalla natura e persone dello Spirito Santo. Però l'unione di Maria Immacolata e lo Spirito Santo è così perfetta che lo Spirito Santo agisce unicamente attraverso l'Immacolata della Sposa. Con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice, con questi termini è invocata nella Chiesa la Vergine, il che però va inteso in modo che nulla detragga o aggiunga alla dignità e efficacia del Cristo unico mediatore. Si capisce come può essere, però va bene. L'acqua del battesimo, simbolo dello Spirito Santo, è pure simbolo di Maria Immacolata, che purifica ogni anima che le si avvicina. Il cristiano ha come padre Dio, per madre Maria e per fratello Gesù. Come vedremo, questa è la sacra triade di cui viene adorata da tutti i trinitari. Sant'Ambrogio scrive: quando un'anima comincia a convertirsi a Dio, viene chiamata da Maria. E viene chiamata Maria, questo significa che riceve il nome di colei che ha messo al mondo Cristo, diventa un'anima che ha generato Cristo in maniera spirituale. A Lourdes Maria prende lo stesso nome dello Spirito Santo, Concezione Immacolata, perché sua sposa, sua serva e suo santuario, è dunque inseparabile dallo spirito di suo figlio. L'Immacolata è sempre presente laddove è lo Spirito. Per avere lo Spirito Santo occorre invocare Maria. Segno dello Spirito Santo è il vaso che lo contiene. Maria è la colomba di Dio. Tutti questi termini, poi vedremo, sono tutti che danno riferimento alle idee pagane. Poteva, ma non volle, lo Spirito Santo presentarsi come colomba nel battesimo di sangue di Gesù. Non volle perché amò annientarsi nella colomba tanta pura, tutta pura. Maria, che ripiena di questo spirito, si annientava ai piedi della croce, colomba nascosta, cioè non più visibile nei cieli come nell'episodio del Giordano, quindi riferito come Spirito Santo. Perché la colomba non volava in alto, ma scendeva sulla terra peccatrice a crocifiggersi con il frutto della sua nuova creazione. Eppure mai come in quel momento lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, anzi sui torrenti della misericordia divina, che soccorreva dal Golgota sul mondo lurido per purificarlo. Anzi, proprio per mezzo suo e attraverso egli stesso, Spirito Santo, colomba tutta pura, le acque della misericordia scendevano dal Calvario sul mondo perverso, perché la colomba della salvezza, Maria, fosse sulla terra la manifestazione dello Spirito divino e vaso di elezione. Ora, non continuo più, perché sembra che vi leggo tutto, ma l'ultima frase. Gesù ci lasciò colei che raffigura la terza persona della Santissima Trinità e che elargisce per volere divino lo Spirito di Dio ai figli di Dio. Sono una serie di bestemmie, secondo me. Se non fosse che il Signore mi ha aperto la mente alla verità, come potrei vedere in questo tutte le assurdità e le menzogne che racconta contro la parola di Dio? Eppure in questa dottrina c'è l'essenza che sarà la base per unire tutto sotto una sola corporazione. Sotto un'unica corporazione religiosa, tutte le religioni comprese e quelle organizzazioni evangeliche cosiddette cristiane. Il punto d'incontro tra tutte queste religioni è proprio Maria, che la Chiesa Cattolica identifica come Spirito Santo e colomba e madre dei figli di Dio. Tutto il mondo evangelico pentecostale mettono l'accento e l'adorazione sulla terza persona della Trinità, la colomba, credono nell'immortalità dell'anima, perciò basta poco, basta accettare questa dottrina per potersi riunire insieme in un'unica grande contenitore religioso. La dottrina della Trinità è accettata da tutte le chiese cosiddette cristiane e anche da quelle non cristiane. Basta accogliere ciò che circa 2000 anni fa era l'idea comune della Chiesa apostata, cioè che la terza persona è donna, e il gioco è fatto. Chiunque di voi ha fatto delle ricerche, se ha fatto delle ricerche, potete sapere benissimo che la Chiesa Cattolica cerca giustificazioni per come veniva rappresentata la triade nei primi secoli, no? La secoli era una persona con tre teste, di cui quella al centro, che era lo Spirito Santo, era una donna. Ma questa triade era antica, già ai tempi di Babilonia. Nimrod era la religione di Babilonia, rappresentata appunto con la triade. È presente in tutte le culture del mondo e ha avuto origine, come già sapete, dal regno proprio di Babele, dove Dio a quel tempo separò i popoli e li sparse su tutta la terra. Quindi tutti i popoli che sono andati sulla terra hanno riportato quella religione. Questa triade è stata definita anche in questo modo, come triade, perché loro vogliono, alcuni cattolici rifiutano anche questo termine per dire non è una triade, ma non è vero, perché in una enciclica famosa del Papa Leone XIII nel 1897, quindi 2 secoli e mezzo fa, in una sua famosa enciclica Divinum Illum Unus, che era un sermone sullo Spirito Santo, e lui la definisce come la triade sacrosanta. Noi adoriamo il mistero, la chiama della triade sacrosanta. In questa enciclica invita la Chiesa, anzi obbliga tutti i fedeli ad adorare lo Spirito Santo, non più il Padre e il Figlio, ma lo Spirito Santo. Io dico che con quella enciclica è iniziato il pentecostalismo nel mondo. Noi, per quanto ci riguarda, è scritto in Ecclesiaste, perché non ci dobbiamo meravigliare di questo. In Ecclesiaste 1, 9, 10 è scritto: quello che è stato è quel che sarà. Quello che è stato fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. In effetti, fratelli, l'obiettivo di riunire tutti i popoli, di rifondare la Babilonia, c'è sempre stato nella storia dell'uomo. In tutte le epoche ci sono stati regni umani che volevano conquistare il mondo. Se uno ha studiato la storia, lo sa benissimo. E ancora oggi, nel tempo in cui viviamo, c'è sempre lo stesso spirito che opera per creare un unico regno contro Dio. Un regno senza un corpo religioso, però, è mistico, non ha basi, non può durare, non avrebbe presa sulle persone. Ecco che ci pensa una chiesa già potente, la Chiesa di Roma. Questa istituzione è votata all'ecumenismo, scritto da un eminente cattolico che ha, infatti, con il Concilio Vaticano II, la Chiesa Cattolica ha accolto la dottrina dell'ecumenismo, dottrina completamente nuova nella storia della Chiesa. Affermazione del Concilio Vaticano II. Scrutando il mistero della Chiesa, questo sacro concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. È iniziata proprio l'epoca di riunione e di unione di tutte le religioni. Come sappiamo, l'ecumenismo si pone come obiettivo quello di riunire in un unico tempo tutti i credenti di Dio in un'unica corporazione, come se questo è il fine dei cristiani, cioè l'unità a tutti i costi, e in un secondo tempo riunire tutte le altre religioni. Ma è proprio questo lo scopo del cristiano? Facciamo alcune considerazioni. Intanto Gesù non ha fondato alcuna istituzione di chiesa globale, ma neanche locale. Ha posto invece in ogni comunità, che ricordiamo poteva essere anche composta da una sola famiglia, come abbiamo avuto modo di vedere anche nelle scritture, dei responsabili, dei ministri per sovrintendere ai loro bisogni, sia fisici che spirituali. Basta vedere le raccomandazioni di Paolo a Timoteo. In tutta la scrittura non esiste un solo richiamo all'unità fisica dei credenti, né all'associazione sotto un'unica guida. Fu la degenerazione della cristianità già nei primi secoli a creare l'istituzione Chiesa di Stato e successivamente, nel corso della storia, attraverso le varie scissioni, tutte le altre chiese istituzionali. Come ci racconta l'Apostolo Giovanni nelle sue lettere, noi queste scritture le conosciamo bene, che le abbiamo lette non so quante volte, comunque li torniamo sempre a mente. In 1 Giovanni 4.1 l'Apostolo Giovanni raccomandava già a quei tempi. Stiamo parlando quando ancora Giovanni l'Apostolo, che aveva poggiato la testa sul petto del nostro Signore, raccomandava, ancora lui era vivo, e raccomandava a tutti i credenti dopo di lui. Diletti, non crediate ad ogni spirito, ma proviate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono usciti fuori dal mondo. E poi, in 3 Giovanni, 9-10, in questa lettera Giovanni lo dice chiaramente già in quelle congregazioni cosa era venuto a creare. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Già vediamo questo distacco, questa lotta intestina all'interno della vera Chiesa di Dio. Ma c'è una cosa che veramente dobbiamo sottolineare. Perciò se vengo, dice, io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole. E non contento di questo, non solo non riceve esso egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Paradossalmente all'interno della chiesa c'erano solo amici di Diotrefe e i veri fratelli erano fuori. Dunque la scrittura non parla di chiesa come istituzione unica globale. Infatti la vera chiesa di Dio è spirituale, in ossequio a quanto afferma il Signore. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. Quella della generazione cristiana, come ci racconta l'Apostolo Giovanni circa 2000 anni fa, che fu profetizzata pure da Paolo, ha raggiunto oggi l'apice. Ha percorso questi 2000 anni, ma oggi ha raggiunto veramente l'apice. Ma se l'ecumenismo non deriva dalla verità, dalla scrittura, quale spirito anima questa dottrina? È proprio lo spirito del culto mariano. Già tanti anni fa definivo la Chiesa romana non più cristiana ma mariana, perché notavo nei riti cattolici un cambiamento dottrinale. Chi ha la mia età e di più ricorda benissimo cosa poteva essere la Chiesa, se era un cattolico, cosa era la Chiesa cattolica. Io ricordo che nella mia famiglia c'era solo Cristo, si parlava di nome di Cristo. Ai piedi del letto, alla testa del letto, c'era il crocifisso, giusto o sbagliato che sia. Se voi andate oggi nelle chiese cattoliche, al posto del crocifisso c'è la Regina dei Cieli. Oggi non si dice più o Gesù, si dice o Madonna, è un concetto diverso. È cambiato tutto. Tutto il mondo cattolico ormai ha sulla bocca questa parola, per riconoscimento e adorazione e lode. Questo mutamento, fratelli, sarà sempre più accentuato e più palese, ma sarà riconosciuto solo da chi si mantiene nella fede originaria, perché gli altri saranno totalmente ormai sedotti, tanto da non comprendere e riconoscere più il processo. La dottrina della Madonna con i suoi dogmi è stata rivisitata, confermata e resa fondamentale negli ultimi decenni, e specialmente nel secolo scorso dal dopoguerra in avanti. Basta guardare tutte le encicliche papali emanate specialmente dal dopoguerra in poi. Tutti quelli che si sono opposti all'interno della Chiesa di Roma a questa dottrina sono stati scomunicati. Tanto per fare un esempio, sui tre dogmi famosi di Maria, Maria sempre vergine, Immacolata Concezione, Assunta in cielo, ci sono delle critiche durissime all'interno della Chiesa Cattolica. Ma ve ne voglio leggere alcune che sono scritte da Walter Peruzzi in Cronache Laiche, dove lui parla proprio della critica di questi due ultimi dogmi, cioè l'Immacolata Concezione e l'Assunta in cielo. Duquesne, deve essere un teologo, contesta però anche gli altri due dogmi in quanto mancano di logica e non hanno la loro fonte nelle scritture, motivo per cui i protestanti ortodossi non li accettano. A proposito di tale dogma dell'Immacolata Concezione, anche Don Franco Barbero scrive: dal silenzio totale della scrittura e della più antica tradizione si è arrivati solo nel 1854 alla definizione dogmatica, passando attraverso controversie, polemiche, devozioni, fantasie. Siamo di fronte a una dottrina ecclesiastica che ovviamente non appartiene al nucleo della fede cristiana, non avendo alcun solido fondamento nella scrittura. Lo stesso afferma anche per quanto riguarda l'assunzione al cielo, rifacendosi al teologo così via. Allora, non lo riconosciamo solo noi. Ci sono all'interno della Chiesa Cattolica che riconoscono questa menzogna. Perché questo mutamento? Quale scopo si propone questo spirito che anima la Chiesa Cattolica? Innanzitutto far scomparire il nome di Gesù. E pian piano ci stanno riuscendo. Voi sapete che nelle scuole non viene più insegnato il nome di Gesù. I bambini, se voi avete avuto modo di sentire i bambini e così via, hanno non più Gesù, non lo riconoscono più e non è neanche tale, perché nel Natale ormai hanno sostituito Babbo Natale, quindi Gesù per loro non esiste. Per le altre situazioni hanno o la Madonna o i vari santini e così via. Nonostante questo, si professano però cristiani. La loro devozione e adorazione è diretta a questa donna che, secondo la loro dottrina, dice, la Chiesa Cattolica insegna a invocare Maria chiamandola Regina, Madre Misericordia, Vita, Dolcezza, Speranza Nostra, Mia Santissima Regina, Luce dell'Anima, Mia Avvocata, Speranza Mia, Mia Protezione, Mio Rifugio, Mia Consolazione e Felicità, Mediatrice e, come abbiamo visto, Spirito Santo. È in atto il processo di approvare l'ultimo dogma di fede di Maria con la richiesta al Papa di proclamare Maria Madre Spirituale di tutta l'umanità, corredentrice con Gesù Redentore, mediatrice di tutte le grazie con Gesù Unico Mediatore, avvocata con Gesù Cristo a favore del genere umano. Voglio sottolineare una cosa importantissima. Questi dogmi, tutti questi dogmi, sono stati esplicitamente chiesti da questo spirito, da questa donna, durante le apparizioni. Questa dottrina sta pian piano coinvolgendo il mondo intero ed è questo l'elemento di contatto e che unisce le religioni del mondo. Ci sono anche tante altre testimonianze che raccontano come questo spirito, questa regina dei cieli, si manifesta in ogni parte del mondo. Specie parliamo del mondo religioso. Ma per ragioni di tempo, è chiaro, non possiamo parlarne. Non bastano mezz'ora. Tuttavia però non si può parlare dei templi musulmani dedicati a Maria. Sì. Templi musulmani dedicati a Maria, Madre di Gesù. Qualcuno, ho visto su WhatsApp, qualcuno ha inviato una foto dove si è meravigliato di vedere questo tempio in Arabia, dove c'è scritto, ho fatto anche qua una foto, ecco qua, in inglese, perdonate che io non conosco molto l'inglese, ma Mary of Mother Jesus Mosque, non so come si pronuncia. Allora dice moschea come dedicata a Maria, Madre di Gesù, una moschea musulmana. Però, vedete, non c'è da aspettarsi quella dell'Arabia, perché qua vicino a Milano, a Cascina Gobba, nel 2007 è stata inaugurata una grande moschea che già a suo tempo è stata dedicata a Maria Vergine Madre. Inaugurata un giorno di un venerdì alla fine del Ramadan, in cui hanno partecipato tutte le istituzioni. Quindi non andiamo, aspettiamo oggi. Questo processo c'è già in Italia. Oggi ci sono tante altre moschee nel mondo dedicate a Maria Madre di Gesù. E milioni sono i musulmani che fanno pellegrinaggio in tutti i luoghi di apparizione di questa donna. Ora, come riporta il sito Vatican News alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, si è tenuta a maggio quest'anno una giornata di studio sulla devozione proprio alla Vergine nel cristianesimo e nell'Islam, con Fra Stefano Cecchin, presidente della PAM, intitolata I datteri di Maria. Cristiani e musulmani amano Maria con tutto il cuore. Ora, qua viene descritto, per ragioni di tempo non lo leggo, ma pare che nel Corano sia riportato delle sure di cui parallelamente trattano lo stesso argomento del Vangelo, riportano alcuni altri particolari, così via, comunque, guarda caso, molto, ma molto, molto vicini a quello che è la religione cattolica. Quindi ve ne cito uno, tanto per non perdere molto tempo, come dice lui giustamente qua, padre Cecchin annuncia che questo tipo di confronto verrà sperimentato anche con gli induisti e buddisti, cioè oltre al confronto quindi con i musulmani, lui conclude questo discorso che questo procedimento di accorpamento di tutte le religioni, di questo punto di contatto e così via, sarà indirizzato negli prossimi anni verso la religione induista e buddista, perché ci raccontano di tutte le apparizioni mariane anche tra di loro. Dalla conclusione quindi di questo discorso di Franceschini comprendiamo il vero obiettivo dell'ecumenismo ammantato di buoni propositi, ma che non sono dettati dalla parola di Dio, riunire cioè sotto un'unica direzione tutte le religioni. Comprendiamo quale spirito lo anima. David Hunt, che doveva essere un cattolico nel suo, un teologo, scusate, nel suo libro pienamente documentato, dove c'è una donna cavalca la bestia, offre la seguente spiegazione. Perché questa falsa chiesa mondiale è vista come una donna? Ancora una volta questo criterio di identificazione, come gli altri descritti in Apocalisse 17, si addice al Vaticano perfettamente. La figura di gran lunga più importante della Chiesa Cattolica è una donna. Essa oscura chiunque altro, perfino Dio stesso. A lei viene offerto il maggior numero di preghiere, vengono dati più attenzione e onore alla Maria Cattolica che a Cristo e a Dio stesso messi insieme. Nel mondo intero migliaia di santuari sono dedicati a Maria, centinaia di altri santuari sono dedicati ai veri santi, ma soltanto un esiguo numero di santuari minori sono dedicati a Cristo. Non stupisce quindi il fatto che la Chiesa Cattolica recentemente ha concesso le chiese di culto ai musulmani. Qualcuno si è pure, come dire, meravigliato. Ma questo è il punto, diciamo, la punta dell'iceberg che noi vediamo. Nella Bibbia è descritta la figura della Regina dei Cieli, la falsa dea condannata da Dio con tutti i suoi seguaci. Ancora oggi c'è chi si sta lasciando corrompere dalle apparizioni mariane e quindi da Satana in questi ultimi tempi, forse senza rendersene conto. Nei suoi messaggi la Regina dei Cieli dice sempre che non si è ancora rivelata e lo farà solo alla fine. Perché è proprio alla fine, con molta probabilità, quando tutto il mondo religioso troverà il punto di contatto, l'adorazione alla Regina dei Cieli. Ma quanto a noi, carissimi fratelli in Cristo, noi siamo chiamati a facciamo tesoro di ciò che il vero Dio ci dice attraverso Paolo. Ora, in contraccambio, in 2 Corinzi 6, dal versetto 13 al versetto 18, ora in contraccambio parlo come figli, allargate il cuore. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia tra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio di Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E allora è il più grande invito che noi dobbiamo tenere a mente. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E replica ancora l'Apocalisse che abbiamo studiato un po' poco tempo fa, al capitolo 18, versetto 4-5. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte dei suoi peccati e non si venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati sono accumulati e sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato della sua iniquità. Chi ha lo spirito di Gesù, il Cristo, che Dio dona, sa comprendere che l'uomo è in caduta libera in tutti i sensi e che a meno di un intervento diretto di Dio non esiste la possibilità di un rinnovamento dell'essere umano. Dio però è sempre con chi ha veramente il suo spirito e che segue la verità. L'Eterno veglia continuamente sui suoi unti e sa proteggerli da ogni male. Il suo piccolo residuo, il piccolo gregge, è nella sua mano e nulla potrà mai strapparlo dalla sua mano. La verità è questa, che la Chiesa di Dio, quella vera che è spirituale, è sparsa nel mondo come un pizzico di sale nell'insalata, su una pietanza. Noi non possiamo sapere quanti, chi e dove sono gli eletti sparsi nel mondo. Solo Dio conosce chi si è riservato. Certamente il desiderio di ognuno di noi è quello di vedere il regno di Dio in cui sono raccolti tutti i figli di Dio. Noi vorremmo che tutto il mondo potesse venire tutti insieme a Dio. Ma non è un compito che è riservato alla Chiesa, che è stato dato proprio alla Chiesa. L'opera di Dio che verrà realizzata alla fine è questa. Matteo 13, dal verso 24 al verso 27. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione finale, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. E allora si vedrà il figliolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria, ed egli allora manderà gli angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. È solo Dio che può raccogliere tutti i suoi figli, perché solo Lui conosce le sue pecore. E per concludere, fratelli, contro chi vuole usurpare il nome del nostro Signore, ricordiamo e portiamo scritto nel nostro cuore e sulla nostra fronte che Gesù il Cristo è la pietra che è stata dagli edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Per cui noi diciamo insieme: per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. La Scrittura dichiara in modo costante e perentorio che fra Dio e gli uomini vi è un solo mediatore, uno solo che ci possa salvare, Gesù il Cristo. Vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, dice Paolo in 1 Timoteo capitolo 2 verso 5. Gesù stesso disse: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Il culto, per sua stessa definizione, implica l'adorazione e deve essere reso solo al Creatore.